Allora, ah no, no scusa, ma sono due strumenti. Allora, no, calma. Dunque, siamo qua, cari fratelli, cari amici, insomma, ma chi fa? No, ma penso, no, amici, no. Come su Facebook, no? Siamo tutti amici, c'è dell'amicizia, grazie. Guarda, c'è un amico che subito si fa vivo e mi dice, Luca, mi dice, vedami che dice, Gia, a proposito di escursioni, ti sei mai fatto? No, non mi sono mai fatto. No, aspetta, non, ti sei mai fatto un giretto sulla sede ferroviaria della Faentina? Prima che fosse ricostruita dopo 50 anni dalla distruzione? Certo, sulla sede, ma non mi ricordo, prima che fosse ricostruita dopo 50 anni dalla ricostruzione. Tu sei veramente difficile da capire. Dunque, la distruzione causa guerra. Dopo 50 anni l'hanno rifatta. No, non ci sono, no, non ci sono stati. No, allora, che ci posso fare? Che c'è una roba bellina, ganza, cioè, bello. Cioè, io non mi ricordo veramente, ma non mi sembra, sembra di no. La Faentina non l'ho mai praticata molto, la Faentina, no? Chi è? Quella Ricciolini, no? La Faentina. Quella Ricciolini con le lentiggini, no? Non è quella? Ah, no, quell'altro, è quell'altro con cui, no, nemmeno, è una strada, allora dillo, no, è una strada, la Faentina, la via Faentina, non è una zona che io abbia, sì, ci sono passato, ma non ho mai praticato moltissimo quella zona, o come mai, o si può praticare tutto, dice Firenze è una città molto piccola, però, dicono, poi piccola relativamente, dobbiamo dire che non tutti sono stati dappertutto, anzi nessuno è stato dappertutto, cioè tu stai in una città, va bene, una città come Firenze che si dice piccola, anche ultimamente il sindaco ha avuto modo di dire spesso che è piccola, eri piccola, così tanto fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7, no, dico effettivamente, però chi può dire io ho calpestato tutte le strade di Firenze o della propria città, no, ovviamente dovunque tu stia, magari stai in una metropoli, stai a New York, stai a Ciudad del Mexico, no, non lo so, sono enormi, ma Firenze è piccola, sì. Però anche una piccola città, una città media, insomma, non piccola, non si sa bene come dire. La nostra cittadina pettegola è carina, lascia 80 anni eppure non è vecchia mai. No, chi ha percorso proprio tutte le strade di Firenze? Io credo nessuno, perché ci resterà sempre quella stradina, quel pezzettino, quel luogo anche. Per chi cammina parecchio, perché bisogna camminare a piedi per fare queste cose, a piedi, perché poi in macchina, sai, passi sempre dalle strade più, insomma, più transitate, ma poi sono piene le stradine di qua, se ne là, tutte le parti, no?
C'è tutte le parti, le stradine, tutte le parti, ma ogni volta c'è tutto pieno di stradine a Firenze, ogni giorno me ne mettono 3 o 4, 9, non so nemmeno, io non devo andare, no? Poi la notte me le spostano, sì, una strada le rapen così, la svoltata da quell'altra parte, ma perché me le spostano le strade?
Il filatino sassi, ma vabbè. Dico, effettivamente, non credo di poter dire ho percorso tutto. Si tende a percorrere un po' sempre gli stessi itinerari, no? Sai, uno casa, lavoro, lavoro, casa, il lavoro, ragazzi, il lavoro, il lavoro. Il lavoro è proprio per dire, no, per dire, uno potrebbe andare a fare delle belle girate, invece di andare al lavoro, fare sempre la stessa strada, e poi alla fine non ha percorso tutte le strade della sua città. E questo non va bene, ovvia. Oh, no, va bene, insomma, anche a me capita, no? Voi vedete, se mi seguite su Facebook, faccio molte fotografie in qua e in là, in centro soprattutto, perché il centro a piedi, insomma, cioè, ultimamente c'è stato un fenomeno, no? La gente si è accorta di com'è bello camminare a piedi, sì, sì, specialmente sulla neve, no? E allora si sono fatti chilometri e chilometri, persone che mai l'avrebbero fatto in altri momenti, avrebbero preso la macchina, il motorino, qualsiasi cosa, pur di non andare a piedi. Eppure, ultimamente, un certo giorno, qualche giorno fa, venerdì mi sembra, no? Venerdì, fra venerdì e sabato, cioè, buona ragazzi, tanta strada a piedi si è fatta la gente. E forse ha ritrovato il piacere nel camminare moccolando, il piacere nel camminare moccolando, sì, ovviamente. No, che dire, sì, certo, magari maledicendo qualcuno, non lo so, è sempre colpa di Berlusconi, poi no, è Berlusconi sempre, è colpa di Berlusconi. Quindi, a parte che può essere una battuta amara, perché tanta gente ha dovuto camminare e non avrebbe voluto, poi il freddo, la neve, pericolo degli alberi che cascano, insomma, però uno deve pur spostarsi, no? Non ci si sposta, dove stai? È fuori all'addiaccio? Devi arrivare a casa, no? Casa, come dire, il miraggio, la casa. Sembra E.T. che c'ha la casa molto lontana, no? Vabbè, però il piacere di camminare, ecco, diciamo, in tempi migliori e volontariamente, non per forza, cammina per forza perché deve, perché purtroppo, eccetera, eccetera, ma volontariamente, no? Facendoci delle belle camminate di là e di là, ma non è bello, è bellissimo. Uno non deve camminare solo, cioè vado a camminare o a correre, no? Oppure faccio il trekking. Ma che cazzo è il trekking? Che è il trekking? Il trekking, se vabbè, vuol dire camminare per stradine di campagna, montagna, un po' su e giù, così, insomma, no, per dire il trekking, fa una passeggiatina fuori, però tu vai nei boschi, è bellissimo, no? Respiri bene, cammini, poi c'è la stradina in salita, ti fai i muscoletti, perdi qualche microetto, vabbè, insomma, ma poi alla fine piante da tutte le parti, qui c'è gli alberi, qui c'è altre, un cespuglio, cioè qualche, non so, ramarro, no? Ramarri, già vedevo un ramarro oggi come oggi, beh, no, verde, no, certo, che farfallina, parlo d'estate, effettivamente, e così, un po' bello, ma alla fine monotono. Io devo dire, amo la natura in modo sviscerato, senza viscere, no? Cioè sono eviscerato, sì. No, senza budella, budiella, il budiello del budiello del tegame del budiello del budiello. Domani lo metto come tormentone, sai, sulla mia pagina su Facebook, perché c'ho il profilo e poi c'ho anche la pagina, ma dopo magari vi faccio vedere un sacco di cose che ho studiato, sì, perché bisogna studiare per Facebook, vabbè. Insomma, vabbè, diventa alla fine un po' monotono, perché io se non trovo qualcosa di veramente interessante, mi piace molto la natura, il bosco, eccetera, però ho bisogno di qualcos'altro, di qualcosa di più. La fica? Cosa c'entra? Ma che perché sempre subito a suggerire? Ho detto tutto da me, no, pensavo, sembrava meglio sentire dire. Sì, certo, la persona giusta, no, ma io intendo parlare, no, ma mi fa pensare a queste cose, via, allora, via, no. Ah sì, che ho bisogno di altro, di altro. A me capita di passare intere giornate, anche più giorni, in un luogo dove a volte d'estate vado, che è bellissimo, no? Natura, natura, natura e basta. Ma io no, già intendiamoci, non voglio il locale, la discoteca o come dire il divertimento, no. Io sono contento quando in un posto trovo delle cose che mi attirano, oltre alla natura. La natura sta bene di base, però voglio per esempio che ci sia qualche fossile da cercare, per esempio. Anche in questi fiumi secchi d'estate, tra i sassi, voi credete che i fossili siano solo marini? Ma no. E vabbè, insomma, per dire, oppure di qualche antica civiltà, etruschi, romani, qualsiasi cosa, anche medievale, cioè qualsiasi cosa. Castello di Locchiao, te quando vedi un castello diroccato o comunque un castello che abbia mantenuto al suo esterno, come dire, un humus abbastanza regolare, abbastanza antico, abbastanza, come dire, no, non troppo artefatto, non ci hanno lavorato sopra, è interessante andare a girare intorno alle mura del castello perché ci trovi qualcosa, perché la gente non frega niente, no? Ma io quando ero in Sardegna, per esempio, no? Sono stato in Sardegna e la gente al mare, tutti le distese, queste spiagge bellissime, per carità, il mare bellissimo, che palle, anche meno, che palle. Allora vedevo la torretta, magari sai, questo è successo anche in Puglia, la torretta che si eleva o eleva, proprio quelle che controllavano l'arrivo dei cattivi, dei mori, dei pirati, insomma, e quindi c'è queste torrette insomma antiche di parecchi secoli fa. Allora che uno, cosa fa uno? Invece che stare al mare, fare il bagno, sulla spiaggia, che palle, anche se è bellissimo, che palle, detto come la Loredana Bertè. Dunque uno prende e va su, da solo, perché tanto gli altri non lo seguono, perché sono al mare, e va a vedere, anche se non si può entrare in questa torretta, ci guarda intorno, e intorno trovi le cose che nessuno trova perché nessuno cerca, capito? E trovi frammenti di ceramica medievale, prerinascimentale, antica comunque, e una volta trovai tanti pezzetti di pipa. Dice, dove sei stato quando sono tornato? Sono stato a fare una pipa. No, meglio, cioè, perché quella è una cosa che poi finisce lì. Invece questi oggetti si restano. Pipe di coccio, sì. Ma non quelle che fanno ora, perché le rifanno queste pipe con degli ornamenti, no? Cioè, poi il bocchino... Bocchino da dire anche Sant'Anché, non so, ma ho capito. Bocchino di legno e il fornellino e la pipa di ceramica, di terracotta, con dei rilievi un po'. C'erano dei frammenti, alcuni anche interi, di queste belle antiche fumate. Ecco, per dire, non è roba che poi valga, cioè. Ma vale la pena trovarla, vale la pena andare in questi posti per vedere. Poi da lassù c'è una vista bellissima, non sei sulla spiaggia, sei sopra la spiaggia, no? E vedi la spiaggia, tutte queste formichine vicine che stanno sulla spiaggia a fare che non si sa, e vanno sul mare a fare che non si sa. E sei lì solo, tranquillo, tra le cicale, vedi? Si può dire nulla. Sì, vabbè, fra le pipe e le cicale, no, va bene, d'accordo, le cicale vere, quelle lì, e stai d'un bene, quella è la Sardegna vera, per dire Sardegna, non stare sulla costa, sì, ci puoi stare un pochino, certo, c'è il mare, ma perché andare in Sardegna per il mare? Ah, beh, perché c'è il mare bello, perché c'hanno le bandiere blu, anche noi abbiamo delle bandiere blu, no? Ma vabbè, comunque, ma va bene, d'accordo, è l'acqua quella lì, è sabbia, acqua e sabbia, sabbia, acqua e sabbia, tu lì tra l'acqua e sabbia, acqua e sabbia. Vai dietro, vai nell'interno e trovi i menhir. Trovi i menhir, no? Stavo sulla spiaggia, dico, no, non ce la faccio più, sto sulla spiaggia. Vado un po' a vedere che c'è qui. Trovai un campo di menhir. I menhir sono quelle pietre ritte, no? Che risalgono ai tempi preistorici. Erano ancora ritte queste pietre, no? Erano fantastiche, no? Per dire che poi ci trovi in quella splendida regione, nell'interno, trovi le domus Hannas, dei Jannas, trovi le tombe dei giganti, trovi i pozzi meravigliosi, tipo quello di Santa Cristina, vai giù, e trovi l'acqua, ma sono le scale, sono pozzi, non pozzi, no? Quindi dove ci puoi mettere il corpo di Sara, no? Ma di Sara non si parla più. Oh, che sistema è? No, i pozzi sono di culto. E trovi e poi i nuraghi, no? Cioè, questo lo lasciamo per ultimo. I nuraghi, tanto per dire, cose meravigliose, no? Che però trovi completamente deserte. Cioè tutti sono sulla spiaggia, sei in agosto, tutti, cioè, la regione è piena di turisti, di bagnanti, di villeggianti, tutti sulla spiaggia. Vai nell'interno di questa meravigliosa Sardegna e trovi luoghi meravigliosi davvero dove non c'è nessuno. Cioè ogni tanto vedi passare uno, forse è un pastore, non lo so. Ecco, ma veramente non c'è la folla, non ci va lì. Perché sono ignoranti e ciuchi. Sono ignoranti e ciuchi. Meno male, steccato. Capito? Perché non sanno quello che c'è lì dentro. Poi non vanno magari a Cagliari a vedere il museo archeologico pieno di bronzetti nuragici. Madonna, tranne uno. Vabbè. Comunque, sono avventure fantastiche in questi luoghi brulli a volte, brulli, come vicino a Las Plazas. Las Plazas è un paesino che, tipo Far West, proprio la cosa bella della Sardegna che c'è. Perché ho cominciato a parlare della Sardegna? Non lo so, ma mi è venuto in mente, mi è tornato in mente. Vabbè, perché no? Anche per dare una indicazione diversa. C'è un paesino che è Las Plazas che potrebbe essere appunto sperduto, no? Perché non c'è continuità come da noi. Da noi finisce un paese, una città, una cittadina, un centro abitato, ne comincia subito un altro, no? Tu, senza soluzione di continuità. Là ci sono grandi spazi, i paesi sono sparsi qua e là, isolati. Che bellezza! E prima di arrivare a un paese, e trovi questo, un cono. Per me quel cono non è naturale. C'è un cono, c'è un monte che è fatto a cono e sopra c'è un castello diroccato. Allora, per arrivare su ci vuole percorsi un pochino così, vabbè, un sentierino comunque fatto, ma è fantastico. Lo vedi sei a Las Plazas, che già questo nome ti manda di fuori, no? Il paesino fa schifo, cioè non c'è niente, non ha niente di particolarmente interessante il paesino, ma si chiama Las Plazas. Ma ti rendi conto? Las Vegas, no, Las Plazas, come sarà? Vorrà dire le piazze, vabbè, la piazza. E poi vedi questa cosa dove c'era il castello sopra e dici, ma quello non è terrestre, è fantastico. Di lassù vedi una spianata, una cosa, arrivi là, vedi laggiù Barrumini, è bello Barrumini, è il più grande nuraghe, quello più famoso, insomma, che non è solo il nuraghe, ma è tutto anche le abitazioni esterne, tutti gli anfratti dei vecchi muri. Ecco, lì ci trovi pochissime persone, pochissime, ma pochissimissimissimissime. E questo, cioè, Marumini è anche molto conosciuto, tra l'altro, come nuraghe. Ebbene, questo per dirvi che la gente è pecorona, è peora la gente va dove va l'altra gente, dice, là c'è gente, andiamo là dove c'è quell'altra gente, ma che ci fa là quell'altra gente? Non lo so, ma se c'è gente vuol dire c'è qualcosa di buono, capito? Cioè c'è questa mentalità, non dello scopritore, ma del ciucciaruote, del l'inseguitore, no? Quello che segue l'altra gente, è così. Ma ci sarà qualcuno che per primo è arrivato in un posto, poi è arrivato il secondo, terzo, un gruppo di persone, poi arriva altra gente, ciao, guarda, c'è la gente. Ma poi bisogna vedere che cosa attrae questa gente, sempre le stesse cose, alla fine. E quindi bisogna essere più personalizzati, più personali nelle nostre scelte di itinerari a piedi, a piedi. Oddio, insomma, ci sono delle distanze, a volte è meglio prendere la macchina, poi ti fermi e ti fai tutto a piedi. Che bello salire sopra un nuraghe, in cima, un tumulo meraviglioso in cima, e poi guardarsi intorno e vedere tutto quello che c'è. Sei più alto di tutto quello che puoi vedere. Dai. Ecco, la scelta alternativa che ti fa essere te, non ti fa essere loro. Loro hanno scelto di andare a gregge tutti insieme. Cioè io no, posso anche trovarmi nel gregge, perché tanto è inevitabile, no? Ovviamente. Però al primo posto svicolo. Nei musei quando c'è la guida, no? A volte capita che ci sia la guida. Che palle, no? Io vado sempre da altre parti. Mi sono fatto tutto il gabinetto proibito del Museo Nazionale di Napoli. Dove ci sono tutti cazzi, fighe, uteri, cegnosa, palle, cegnosa, è proibito per quello, capito? Ci sono tutte queste cose provenienti da Pompei, da altre parti, insomma con tutte queste raffigurazioni belline, fatte bene, deliziose, no? Che insomma i bambini non potrebbero entrarci, ma io ci ho visto anche bambini. Vabbè. E mentre questo spiegava tutto, questo è un cazzo ritto, questo è un cazzo moscio, questo lo sapevo anch'io. No, non diceva così la mia. Però io mi sono andato a riprendermi tutto con la telecamera, tutto quello lontano dal gruppo, no? Ero l'unico da solo. Quando, che me frega delle spiegazioni, me le spiego da me, la curiosità, ovviamente, quindi cerchiamo di aguzziamocelo l'ingegno per distaccarci dalla massa. Certo, se poi tutti si distaccassero dalla massa, si spostassero da un posto all'altro, per dire, improvvisamente vanno tutti dove vado io, è sbagliato, perché non dovrei incitare la gente, perché io voglio essere l'unico e solo in quel posto lì a guardare le mie cose, che già se c'è un'altra persona mi gira le palle, no? Cioè, siamo già a gregge. Ecco, quindi che cos'è il mio? È un invito a essere più, come si può dire, più noi. Tu sei più tu e non sei loro. Interessante, perché per esempio io in questi giorni mi sono un po' divertito a capire un po' come funziona Facebook, no? No, come funziona? Come si può gabbare Facebook? Gabbare è troppo, intendiamoci, ma usare quello che restrittivamente, sempre più restrittivamente ti impone per insomma creare qualcosa di tuo e completare il tuo profilo. c'è questo nuovo profilo su Facebook, no? Tanto io parlo a delle persone che, essendo davanti a un computer, ovviamente sono anche su Facebook e sanno i cambiamenti che sono sempre stati in peggio, sempre verso una minore possibilità di comunicare da parte nostra, sempre più tante figurine, cioè, per esempio, no, facciamo, guardiamolo, aspetta, che c'è qui, chi c'è qui, Paolo che mi dice, buonasera, ma il saluto buonasera ce lo possiamo risparmiare, magari intervenite con qualche argomento. Allora, per esempio, ora potrei mettere sullo screen il mio, no? È questo qui. E si vede qua sulla sinistra che, come vedete, hanno levato sotto l'immagine del profilo, che è questa mia gialla qui, hanno levato la possibilità di scrivere qualcosa. Si poteva scrivere una frase, qualcosa che ci caratterizzasse, e ci hanno messo, invece di tutto quello che si poteva mettere qui, tutta una serie di amici di cui non ci facciamo niente, cioè nel senso che so benissimo, ho gli amici, 4.000, meno male non levai 140 l'altro giorno, vabbè, e se no a questo punto ero già al limite. Non serve a niente, è solamente per fare una... E poi quassù, in cima, ci hanno messo queste 5 figurine. Queste figurine sono figurine che appartengono a quelli che ti taggano, ti mettono qualcosa, no? E così chiunque può apparire quassù. Ho detto, Noè, mi faccio le figurine mie. Quindi, che cosa ho fatto? Ho messo tutte le altre le ho levate e ho messo 1, 2, 3, 4, 5 immagini che mi riguardano. Ogni una di queste immagini, per esempio questa qui, vedi, è una mia creazione, sempre io, è praticamente per YouTube, il mio canale YouTube. Quindi sotto c'è il link e posso andare sul mio canale YouTube, perché mi hanno levato la possibilità di averli nella parte sinistra. Questa invece, questa, vedi? Questa è un po' più piccina. Vabbè, questa qui sono sempre io. Questi sono, il link al sito di Sblindo per tutte le puntate dei miei programmi. Quest'altra invece, Video Firenze. Non lo metto, per carità, se no viene un casino. Qui c'è un link a questa televisione che state guardando adesso, che mi è utile. Cosa è successo qui? Ecco. Qui invece c'è il link, questo è Firenze Rizzati, è l'emblema di Firenze Rizzati, e qui vado sul gruppo Firenze Rizzati. C'ho il link sotto. Mi servono almeno, no? Almeno ho trovato il modo. Questa invece è la mia pagina. Vedete questo? Ah, sì! Qui sono alla radio nel 92, eh? Vabbè, non sono molto cambiato, uguale, preciso, identico. Guarda, sì. Qui praticamente si va sulla pagina mia, che ha quasi lo stesso nome del profilo, però c'è qualcosa un po' diverso fra... C'è una cosa fra parentesi. Il G, vabbè. E qui posso andare sulla pagina. Ecco, quindi praticamente mi sono, visto che mi davano tanto fastidio queste cose qua, mi sono messo. Poi sotto, andando sulle info, appunto, su info, ho visto che ti chiedevano le cose. Ma io ho detto, sai che fo? Ti chiedono, per esempio, datore di lavoro. Io che cosa ho messo? La fantasia. Ma per mettere la fantasia... ho dovuto creare una pagina, la fantasia. Certo, la pagina, la fantasia, l'ho creata, ed è questa qui. Ci ho messo una G, che ho colorato io. E poi, fantasia. Cioè, praticamente, qui ci sono dei commenti su queste massime. Per esempio, qui c'è Marcel Proust che dice «Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia». Era anche buono. Mentre... Tobino, no, Calvino, pardon, Italo Calvino ha detto la fantasia è un posto dove ci piove dentro, molto bello, no? Ecco, e quindi ho praticamente fatto questa pagina mi serve soprattutto per dire datore di lavoro la fantasia. E poi dice, ha studiato presso università, la curiosità. Ecco come aggiro questo, vabbè, non c'è nulla, cioè mi ha messo, sai, vabbè, questo sono io bambino, bambini curiosi, ci ho messo anche questa mia massima, sii curioso come un bambino e non invecchierai fino alla morte. Vabbè, per dire, almeno le risposte banali, dove hai studiato, chi ti dà, dove lavori, insomma, ecco, e queste cose qui si evitano. Allora, qua su leggiamo, lavora presso la fantasia, e c'è la pagina apposita, no? Aspetta, torniamo alle info, poi questo ci vuole un po' di tempo. Ha studiato presso la curiosità, vive a Firenze, loro mettono Florence, vabbè. Poi scendendo giù ti chiedono, appunto, oltre le citazioni preferite, persone che ti ispirano, anzi inspirano. Ah, sì, capito, inspirano c'è scritto, vabbè, e volevo mettere Pinocchio, però ci sono tante pagine, perché se non c'è la pagina non funziona. Allora mi sono fatto io la pagina di Pinocchio, l'ho fatta io, si chiama Viva Pinocchio, perché altri nomi non c'erano, e ho messo come immagine l'originale, scritto da Collodi, sì, proprio l'ultima pagina, questa fine, io l'ho fotografata in modo rocambolesco, perché non volevano, era una mostra dove c'era mostra questa cosa qui, non volevano fotografie, ma non potevo non fotografarla, no? E qui, vabbè, una cosa che riguarda Pinocchio. Poi voglio fare anche Collodi, vabbè, per fare Collodi ho dovuto mettere Carlo Lorenzini, detto Collodi, perché Collodi, Carlo Collodi, Carlo Lorenzini, c'era tutto, ma questo qui non c'era e quindi corrisponde alla mia pagina. Anche questa è una mia fotografia che ho fatto durante la stessa mostra, ho rubato anche, c'è un bellissimo busto marmoreo di Collodi e ho fatto questa bella foto che mi piace, c'è quest'uomo bianco e nero. Oh, e vabbè, capito? Così, fra le cose che preferisco, il personaggio preferito, mi sono fatte le pagine da me. Poi dice arte e intrattenimento, musica, ci ho messo i dischi miei, certo, ho messo Tommy, ho fatto una pagina per Tommy e donna, Tommy donna più donna si chiamano, ho fatto questa pagina nella bacheca ci ho messo qualcosa, vero? Sì, ci ho messo YouTube con Tommy e donna più donna, se si degna ad arrivare, ecco, questo è Tommy con la mia... quella mia figura di allora, quella figura 81, versione ufficiale, e poi questa è donna più donna, il retro, e così uno se vuole anche ascoltarsi, ma così comunque mi dà la possibilità di mettere tutte le cosine mie al loro posto, creando, io credo di aver creato 15 pagine, sì, una 15, quindi, perché 10 l'ho fatte ieri e oggi ne ho fatte 5, sì, allora... Qui spariscono le cose, vabbè. Poi ho fatto l'elefante gay, certo, ho fatto l'elefante gay, una paginetta, l'elefante gay, qui non ci ho messo ancora nulla, ci vuole un po' di tempo, la pagina, intanto la pagina dell'elefante gay l'ho fatta io, ed è mia. E così praticamente, dai, di là, oh, onda ragazzi, questo è un po' lento, la polenta. Poi non c'è solamente la musica, vieni, dai. C'è anche i libri, allora ho messo il sondazzo, ho messo cazzate galattiche, si possono vedere qui, poi ho messo il clone inverso, quello a fumetti, non ho ancora recuperato la copertina da metterci, ce la metterò, e io sono il mostro, sono i miei 4 libri che ho scritto, e così ho fatto una pagina per ognuno, capito? Ho queste pagine, e poi a questo punto magari non se ne accorge nessuno, perché se vado a guardare ce l'hanno 5, 6, 7 mi piace, ma va bene così, almeno c'ho. E poi alla fine i miei programmi televisivi, si comincia con Spogliala tu, ecco, lo dai? Ecco, ci ho messo un quadro, ecco, di una una signorina un po' discinta, ma un'opera d'arte, e nella bacheca, sì, ci ho messo il link a Spogliarotunde, Sblindos, così qui ci sono tutte le puntate, ancora non ci sono tutte, ma presto saranno tutte. Per dire, no, così ho messo in fila tutti i miei, i miei programmi televisivi. Spogliala tu nel 2003, Ciao G, due stagioni, 2007, 2008, 2008, 2009, poi Mister G si vergogni, che è questa qui, centrale, che ha avuto breve durata nella stagione 2009-2010, è stata presto rimpiazzata a causa censura da Poesia contro tutti, questa qui, e poi alla fine TDG, quella che sta andando avanti adesso, qui sono ritratto con Renzi, con il mio amico Renzi, vero? Ecco, per dire. Allora, ho creato una pagina per ognuna di queste cose. No, non voglio insegnarvi nulla, ma alla fine, se vogliamo usare, bisogna far così, perché altrimenti tu dici, metti una cosa qualsiasi, ti viene la pagina, se esiste, che riguarda quella tale cosa. E invece uno se deve fare da sé, quindi ho cercato di ottimizzare. Lassù ho messo tutte cose che danno link YouTube, le puntate dei miei programmi, videofirenze.tv, poi il gruppo Firenze Rizzati e la pagina mia, la mia pagina che affianca. A proposito della mia pagina, non è solo così, non rifà le stesse cose che ci sono qua sul profilo, ma la pagina è interessante, anzi, se vi capita, scriveteci, cliccate su mi piace, no? Certo, cliccate su mi piace, cliccate su mi piace. Oh, dunque, per dire, ci metto foto tipo questa, no? Come si può vedere, un momento topico, proprio topico, appunto, tocco la topa, ecco, esattamente, l'ho intitolata Cazzo Figa e Rock and Roll, perché durante un mio spettacolo, la canzone Le Ciocce, questa si ritraeva, allora toccava la topa, insomma, è un bravissimo il fotografo, quello che comunque ha fatto questa foto, perché ha colto proprio l'attimo fuggente, fuggiva via, sta andando via, l'ha preso prima che fuggisse. Dai, su, forza, ecco. Poi ci metto i miei tormentoni, arraccatumbalacca, piraccallaccattini, e così via. Vabbè, delle foto in antologia, oppure Porno Pinocchio. Avete mai visto Porno Pinocchio? Non mi ha fatto vedere. Aspetta, questo è su YouTube, si vede? No, però non si vede. Si vede? Si vede?
Pinocchio, senza sì. Ah, sì. Continua, continua. Ah, sì. Basta, grazie.
No, per dire, non lo so, ma mi sembrava ganzissimo la faccia di quella signora, cioè di quella signora, sì, che si è accorta che io facevo questi versacci, questi versi. Puoi tornare? Non vuole tornare? Vabbè. Poi insomma varie cose di me alla radio, ecco, per esempio, me alla radio. Sì, ecco lì. Chissà che anno era questo qui, ma era molto in là, molto in là. Vedete? Che poi qualcuno dice, il G l'ha perso capelli. Guardate, qui ero giovane, avrò avuto 50-60 anni, ero giovanissimo. Guardate qua. Che fronte alta che ho! Ecco, questo bisogna vedere. Cioè, io non ho mai avuto l'attaccatura bassa dei capelli. Parliamoci chiaro, no? E queste cose. Ecco, questo sito, questa pagina qui, che affianca il mio profilo su Facebook, è una pagina quasi un po' abbastanza di nostalgie, no? Sì, si rivede un po' le vecchie cose, ma anche questo è bello da vedersi. Lui si chiama, si fa chiamare Foscolo, sì. va in giro declamando poesie, sì, in giro per il centro di Firenze dicendo io sono il grande Foscolo, sì, sono il numero uno, sì, l'amore, si trova l'amore anche nelle pietre, nelle, guardate che bellezza, è al limite fra pazzia e realtà, più sulla pazzia, ma una buona pazzia assolutamente innocua finché non ammazza nessuno. Dunque, oppure delle scene da dei miei spettacoli, tipo questa, no? Ragazza con il culo di fuori, con le mutande però, e vedi come si divertivano le persone, questo era un giochino che faceva. Vabbè, insomma, per dire, su questa pagina giornalmente cerco di mettere delle cose carine, no? Qui per esempio sono la presentazione di un mio libro, il mio secondo libro, Cazzate Galattiche, e qui sono ripreso un monte di gente di questo luogo dove presentavo il libro, e mi si vede, mi piace questa foto perché mi si vede in mezzo alla gente. Allora l'ho messa, o quando ho vinto il Pegaso, no? Che c'avevo questa faccia a bischero. Che succede? Vabbè, è andata via subito, non gli piaceva. Quello è il mio secondo, il mio primo, sì. E via, così ci metto queste cosine, mi diverto, no? Qui per esempio sono alla radio, ma scusa, non ho questa, ah, questa, ecco, fa da sé. Oh, vedi, e uno si chiede che c'è lì sotto, o chi c'è lì sotto, guarda che faccina, so, a furbino, per dire, c'è il trova sotto. vabbè, puzzo di stampa e via, vero? Sì. Vabbè, insomma, per dire, ora basta, sennò torniamo al, perché poi qui è ballerino, questo computer qui fa un po' incazzare, va su e giù da sé, fai che gli pare. Per tornare qui, vi ho fatto vedere semplicemente, adesso torniamo a noi, ecco, devo trovare le cose che c'erano rimaste sopra, e vi ho fatto vedere un po' come ho cercato di aggirare o di fregare il buon Facebook o di usarlo come ci consentono di usarlo, non lo so. Insomma, vediamo un po' che mi dice un amico qui, via, o vediamo, giù, vediamo. Sono arrivato ora, non so di cosa si parla, ecco. Sinceramente non lo so nemmeno io. Vediamo quest'altro invece. Ciao G, ma se il datore di lavoro o la scuola dove uno ha studiato non ha la pagina su Facebook, cosa ci si mette? Allora, tu vuoi mettere un vero datore di lavoro? O una vera scuola? Cioè, fai te la pagina. Te fai la pagina. Ho visto che è così facile fare pagine. Vai, crea la pagina. Fatta. Metti l'immagine, metti le cose, sai, semplice. Te lo fate 15 in due giorni, poi ora vedrai che mi rimbrottano, dico, troppa roba. Però la cosa carina è, prima di fare la pagina, cosa dovete fare? Andare a vedere se esiste già una pagina con quel nome, perché è assurdo, è stupido fare, vedo ci sono tante pagine, tanti gruppi che hanno gli stessi nomi. Non ha senso. Quindi tu devi fare qualcosa che non sia ancora, per esempio, se c'è quel nome come gruppo e tu fai la pagina, va bene, perché nelle pagine. Oppure viceversa, c'è una pagina ma non ci sono gruppi con quel nome, lo fai te. Poi rimane tu, sei tu l'amministratore di quella pagina, nel bene, nel male, insomma, no, per dire. Uno, io ho capito che se non te la crei da te, ti ci infilano le cose che vogliono loro. È chiaro, no? È ovvio. Se ti dicono un film, che film ti piace, che musica ti piace, te metti quella cosa lì e ora appena metti un titolo, se esiste qualcosa che abbia a che fare con quello che sia, insomma, che abbia quel titolo lì, praticamente te lo mettono. E è una cosa che magari te non volevi mettere. Cioè, ho messo un titolo di un libro e mi mettono quella pagina, quella cosa. Allora tu me lo fondo a me. Io per esempio volevo fare una pagina Pinocchio, ma Pinocchio c'era in tutte le salse, ho trovato che Viva Pinocchio non c'era, e l'ho fatta io. Così. Poi ti rimane a te, se non te la leano. Oh, dunque, hai fatto un ottimo lavoro. Oh, ecco, no, lavoro, sai, mi hanno pagato molto. No, no, niente, anche per capire cosa si può fare. Mi sono incazzato molto con questo nuovo profilo che ti tarpa le ali se sei abbastanza creativo, no? Ma il creativo poi trova la possibilità di creare comunque, sempre, anche nelle condizioni meno agiate, cioè più disagiate. E così mi è piaciuto farvi vedere questa mia... Perché tanti fanno Farmville, no? Io preferisco creare cose da me e immaginarmele, giocarmi un po' le faccende, perché poi è un giochino carino, ma non posso giocare a giochi degli altri, non riesco. Una volta riuscivo a trombare le donne degli altri, non riesco. Deve essere mio e basta. Non si tromba più. Va bene, fa per dire. Guarda che bello, c'ho l'alberino da una parte, lì, no, non lo piglio. No, questo è rimasto in piedi anche dopo la nevicata, sì. Questi non cascano, sono i pini che cascano. E poi il moccoletto dall'altra. Ho sentito, io non posso vedere Grande Fratello, ma oggi mi è scappato di sentire un resumé, insomma, nella Striscia Quotidiana, che uno a Grande Fratello avrebbe detto una bestemmia. Però non l'hanno buttato fuori, no. Come l'hanno buttato fuori? Anche bestemmie non l'hanno buttato. Allora quelli che sono stati buttati fuori per bestemmie precedentemente, che cosa devono dire? Hanno giudicato che non fosse proprio una bestemmia, ma che fosse una cosa, insomma, non bella, ma che si potesse intendere in modo, insomma, non proprio blasfemo. Questo qui ha detto mannaggia. E quante volte si sente dire mannaggia, no? Non mi piace, non è nostro. Nostro intendo, io siccome mi rendo conto di... Io sto parlando a tutto il mondo, no? Non sto parlando alla Toscana e basta, no? Per cui non è nostro toscano, è nostro fiorentino, non lo è. Mannaggia. Ma, però sai, sono quelle cose che arrivano e poi le senti nei film, in televisione, e poi ti rimangono, ogni tanto ti scappa mannaggia, no? Il problema è che questo ragazzo ha detto, dopo mannaggia, ha detto la Madonna. Ora, il punto è stabilire il significato di mannaggia. Io sinceramente credo che voglia dire tipo accidenti, come mandare gli accidenti. Ma io adesso non l'ho mai fatto, vado a vedere su Google mannaggia. E che vuol dire? Se c'è un significato preciso. Io credo che l'ho sempre inteso come accidente, mannaggia a qualsiasi cosa, no? Oh, dunque, definizione e significato del termine mannaggia. mannaggia. Imprecazione che esprime impazienza, contrarietà e stizza e disappunto. Maledizione anche. Maledizione, infatti, quello che dicevo io. Accidenti a, mannaggia a Pippo Baudo, per esempio. No, poverino. Nel wikizionario che cosa mi dicono? Fammi vedere. Mannaggia. Interiezione. Imprecazione contro qualcuno o qualcosa che sta per accidenti, vedi? Maledizione a. Quindi, insomma, se tu mannaggia, a questo punto si è capito, cioè ho capito che lo sapevo, no? Avevo interpretato bene il mannaggia. Se tu lo dici riferito a Dio, a Gesù, alla Madonna, a una divinità, è sicuramente un termine negativo, cioè è una bestemmia, cioè come dire accidenti a, maledizione a, ora io non voglio ripetere, certamente, però non l'hanno buttato fuori. Cosa hanno fatto? L'hanno messo direttamente in nomination, credo, come punizione. Però è la cosa, cioè mi interessa l'aspetto linguistico, no? L'aspetto, anche l'aspetto, diciamo, di costume, di come la televisione, perché la televisione, manipoli le cose. Perché questa cosa è uscita fuori in una diretta, in un momento in cui, insomma, qualcuno poteva sentire. E allora, tu come si chiama? Adesso io non mi ricordo nemmeno. Ma io chiedo scusa, no, io, per me non è una, è un modo di dire, sì, non c'è l'intenzione di dire qualcosa di preciso contro, però è così. E quindi io credo che il nostro amico, come si chiama, il toscano, che è stato anche una volta al telefono qui, ci siamo parlati un po', come si chiama? Insomma, lui è stato buttato fuori per la bestemmia, oppure l'anno scorso che uno e via. Dico, pensiamoci, la legge è uguale per tutti, anche perché quello che non hanno buttato fuori è quello che secondo me si sta pipando la migliore, la più buona lì dentro e buttarlo fuori, no? Perché lui lo butta troppo spesso dentro, il che, come, dove, cosa volete sapere, eh? Allora, insomma, no, fai tanto, parliamo anche di questo, ma a me piacerebbe però tornare ai discorsi che facevo prima all'inizio. Leggiamo intanto qui che cosa mi dicono. Ciao G. Ah, Guido. Sì, Guido Genovesi, ora mi viene anche il cognome. Guido. Sì, Guido. Una volta, una sera, si fece una bella chiacchierata al telefono. Mi scappava tanto da ridere, perché quello è buffo anche solamente sentirlo parlare, anche se non dice qualcosa di spiritoso, è fantastico. Vabbè, per dire, no? Per dire. Ma i toscani, si sa, hanno la bestemmia. Questo non era toscano, quello di oggi. Vabbè, per dire, è ganzifero, no? Però se tu hai avuto una punizione, e qui parlo in senso lato, no? Per qualcosa che hai fatto e sei stato punito. Poi vedi che un altro fa la stessa cosa e non viene punito. Questa si chiama ingiustizia. Ingiustizia. Quindi, c'è come dire, un doppio binario, due pesi e due misure, Due pesi e due misure. Mi fa venire in mente una cosa, questa cosa qui. Cosa mi fa? Mi fa venire in mente che domani, domani, finalmente, perché già doveva venire un'altra volta e non si è potuto fare perché ovviamente c'è stata la tempata. Ci sarà la nostra amica Panozzo. No, Panazzo, sennò si faceva la rima, no? Panozzo. Monica. È una scrittrice. Anche una bella ragazza. Sì. Domani. Sì, domani. Domani viene. Ecco perché si parlerà di poppe. Ha scritto questo libro, mille un buoni motivi per rifarsi le tette. Ecco. Quindi parliamo di questa cosa qui e sarà ospite qui. Ecco, questo no, tanto per domani. Domani l'altro. No, non è più la stessa cosa. No, domani l'altro no. Avremo un altro ospite e parleremo di pittura, anzi non solo pittura, arte a tutto tondo, va bene, a tutto tondo, nel senso che arriva un artista giovane, nuovo, che si farà notare per le sue opere e quindi viene qua a parlare un po' con me, con voi. Questo giovedì, quindi mercoledì e giovedì, po' sotto Natale, perché non sembra, cioè sembra anche per queste cosine che ho dalle parti, ma siamo sotto Natale, che palle, che palle, ragazzi, c'ho questo bongo qui che mi serve, sì. Che palle in Natale. Cioè, Natale mi piace come festa, ma ci sono gli obblighi. Ecco, gli obblighi non mi piacciono. Gli obblighi no, perché gli obblighi mi obbligano. Sì, me, gli altri. E non mi piacciono. Buona G, io mi ficco nella branda, domattina si lavora... e mi devo alzare presto, ecco la branda, che dormi in branda, che sei un militare. Vabbè, vedete, uno che deve andare a letto alle 10:30 perché si deve alzare presto la mattina, che tristezza, che amarezza, mamma mia, sì, va, succede, succede, sì, tutti devono, tutti quanti, ma che vuoi fare, ma tanto è che sono le 10:30 fra poco, fra 4 minuti sono le 10:30 e siamo in diretta, diretta, regolarmente in diretta. E il Natale, intanto, perché per il Natale ci si deve fare gli auguri, c'è un motivo? Tu stai per intraprendere un tuo progetto, qualcosa che devi fare, quindi auguri che ti vada bene, questo va bene tutto l'anno, no? Ma a Natale per forza auguri, auguri, tanto auguri di che? Perché? Cioè io, per me, per un altro, auguri sì, perché mi fai gli auguri solo a Natale, magari non mi fai gli auguri, che so, a ottobre, a settembre, a maggio, non so. Ah, per Pasqua, sì, anche per Pasqua, sì. Un po' meno, un po' la Pasqua, ma di più Natale, sì. Tanto non ho capito perché si debbano fare gli auguri, ricevere e fare. Ma ancora di più, non capisco i regali. Perché si debbano fare i regali, soprattutto fare, perché ricevere è già più bello. No, se non si facessero non si riceverebbero nemmeno, nel senso che insomma ovviamente è tutto un riciclaggio. C'è un riciclaggio, ragazzi, c'è un riciclaggio a Natale. C'è gente che si vede recapitare una cosa che 2 anni prima ha regalato a qualcuno. Questo qualcuno un altro, e poi alla fine ti arriva a te senza che ha fatto. Oh, che bello! Proprio te lo riconosce, è la stessa cosa. Molto spesso nello stesso imballaggio, stessa carta, pacco regalo. No, ci sono stati casi anche di questo tipo. Quindi questo ti fa capire come sia assolutamente una forzatura. È una forzatura perché tu devi fare un regalo per forza e ti scervelli perché non sai cosa fare. Io sono negatissimo. La persona più negata per fare regali sono io. No, sono io. Non sono negato per riceverli, non... ma molto spesso, insomma, vabbè, negli anni sono sempre stato sommerso dalle... Ora i tempi sono molto cambiati. Infatti io ricordavo degli sponsor alla radio di tempi anni 80, primi anni 90... che a Natale facciamo come la Befana del Vigile, no? Siccome te avevi fatto pubblicità, insomma, e poi ti ascoltavano e ti mandavano i loro prodotti, no? Alla grande. Sì, io vorrei arrivare a casa con un monte di roba. Coi cazzo. Cioè, non è da ora, ma già da alcuni anni questa tendenza si è letteralmente polverizzata, no? assolutamente, per carità di Dio, ma figurati, nemmeno ti arriva il panettoncino, no? No, sì, la gente piglia tutto gratis, no? Ti ascolta alla radio gratis, ti guarda in TV, ti guarda sulla web TV, ma porto una sega. Ma no, mica pretendo niente, intendiamoci, ma vedo la differenza, ma io vedevo arrivare la gente, le signore, con le torte fatte in casa apposta per portarle a me, che poi mi toccava farle mangiare anche a quegli altri, vabbè, insomma, davvero, torte, per esempio anche per il mio compleanno, no? Tutte le candeline, venivano, facevano la sorpresa, mi aspettavano giù, me la davano, e me la davano, la sorpresa, sì, tre volte c'era la sorpresa, no, l'ho mai trovata, no, la sorpresa non l'ho mai trovata, per fortuna. Vabbè. E quindi, per dire, sono cambiatissimi i tempi, sono molto cambiati. Ognuno ora è chiuso nel proprio guscio, non dà niente, anzi fa quei regali che deve fare per forza e non è contento perché deve spendere soldi e poi questi soldi non rientrano, perché non è che tu fai un regalo a qualcuno, hai speso dei soldi e ti rientra qualcosa che comunque avresti comprato con quei soldi. No, sì, la cosa più inutile è doppia, ce l'hai doppia, ce l'hai già. Come fai a dircelo già? Io dico sempre, ce l'ho già. No, quando capita, io dico, per esempio, può capitare un libro, no? Allora un libro, ce l'ho già. C'è tanta roba, è difficile. Questo, ce l'ho già. Pensate, ce l'ho già. La passera, beh. Anche se ce l'ho già, facciamo il doppio. No, dai, vogliamo fare qualche battuta. Se no, poi. Insomma, perché per forza? Ma se io durante l'anno ho voglia di fare un regalo a qualcuno, mi va. Vedo una cosa, dico. Perché poi sei costretto ad andare a cercare cose per forza e difficilmente trovi quello che può essere proprio utile, può essere di gusto della persona a cui tu lo regali. Ma se durante l'anno a un certo punto vedi una cosa che dici sì, questo può piacere a quella persona, secondo me gli sta anche bene, oppure potrebbe essere una cosa qualsiasi, non solamente se gli sta, oppure una cosa da ascoltare, una cosa da leggere, una cosa da mettere da qualche parte, qualsiasi cosa. E in qualsiasi momento, senza alcuna ragione, cioè senza alcuna ricorrenza, non è un compleanno, ti regali questa cosa a questa persona perché io la riterrei la cosa più bella. Invece non si fa mai, perché non è Natale. È Natale, cosa vuoi regalare? È Natale si regala. Fuori Natale ti puoi trovare le cose più interessanti, magari questo spunto, cioè no, ma che regalo a fare? Non è né compleanno, né Natale. E quindi siamo costretti ora ad andare a fare tutto un shopping, no? A riempire questi negozi che godono, no? Godono molto, sono gli unici che godono alla fine. Non si capisce. Gli auguri e i regali. Gli auguri e i regali per Natale. Poi alla fine si perde completamente il senso di questa festività. Perché è una festività importante. Perché si ricorda la nascita di qualcuno. E che qualcuno? Mia uno qualsiasi, c'è uno, è nato uno, nasce tanti. No, Gesù Cristo. Che non si chiamava Cristo all'inizio, ma poi è stato cristato, crocifisso. Vabbè, insomma, quindi praticamente non si pensa a questo. Si fanno molti alberi di Natale e pochissimi presepi. Il presepio è molto più bello dell'albero di Natale. Per dire, perché diventa una festa più pagana, questo Babbo Natale non ha nessun senso del mistico, del divino, del religioso, niente. Invece la grotta, la stella cometa, cioè l'iconografia natalizia, il bue e l'asinello, sante bestie, la Madonna, sempre giovane, e il povero Giuseppe, San Giuseppe, vecchissimo, sempre una barba bianca, tutto bianco, tutto ricurvo, poverino, che poi non era così vecchio, diciamo le ossa come le stanno. Però San Giuseppe, questo bambino, arriva nella culla, e i pastori davanti, quello c'ha sempre l'agnellino sulle spalle, no? E poi la lavandaia, personaggi che proprio, cioè, magari non c'erano, non so, quello che fa il burro, cioè quello che fa il burro, zum, zum, zum. Sono delle cose fantastiche. Poi i personaggi che tu fai, per esempio, uno è più grande, uno è più piccolo, no? Cioè, se si vede i piccolissimi, quelli giganteschi, insomma, allora dice, ma questo si mette lontano, il piccino si mette più lontano, no? Come se fosse sul monte, infatti poi se lo fai burro in cima al monte. E poi fai, deve essere sempre il fiume, se no la lavandaia dove va? C'è il fiume che si fa con la carta stagnola, l'argentata, poi si piglia un po' di muschio, tre non manca qui a Firenze, si sta muschiando tutta la città. E poi che ci vuole? Insomma, un po' di cartapesta, le montagne finte, e poi l'angioletto ci vuole, l'angioletto che insomma annuncia, e poi la stella cometa, che è una cosa di cartone, tutta sbrilluccicante, la metti sopra. A volte anche è bello il fondale, dietro ci metti questo fondale notte, e qualche volta ci trovi anche dei minareti, delle cose così, no? Sì. No, questi sono i ricordi dei miei presepi da bambino, perché erano fatti con statuette di coccio o di gesso, che se cascavano si rompevano, oggi sono tutte di plastica. Di plastica dura a volte, ma prastiaccia, no, insomma, vabbè, i tempi cambiano. Io ne ho di queste statuine, e tu guardi sotto, perché il prezzo stava sotto, cioè un piccolo piedistallo, di solito verde, tinto di verde, perché stavano sull'erba verde, e tu giri e guardi sotto e c'è il prezzo, e il prezzo 10 lire, pensa, 10 lire, oggi come si quantificherebbero 10 lire? Non lo so, non ho idea, vabbè, comunque fate voi, 10 lire, 15 lire, poi c'erano quelli che usavano 150, ma anni dopo, ecco, questo ti dà più il senso del divino, del bambino che nasce, un bambino che deve affrontare il Natale, perché insomma ovviamente il Natale poi dovrebbe essere una festa per i bambini, nasce un bambino, i bambini, ecco, magari il regalo io lo limiterei ai bambini, se si deve fare un regalo, ma alle persone grandi perché buon Natale, che tu fai per le feste? Sono malato, c'è mio marito, allora ho dall'amante. No, per dire, è una cosa, cioè, tutte si sentono sempre gli stessi discorsi, sempre, anni, sempre le stesse cose, sempre. Facciamo la festa per i bambini e basta. Invece poi c'è il pranzo di Natale. Allora, chi mangia la carne la notte di Natale, corpo di lupo e anima di cane. Zan zan, per dire. So che non fa rima, però si diceva, una volta almeno, poi, sai, cose che sentivo dire dai vecchi. E ora, essendo vecchio io a mia volta, che faccio? Faccio sentire agli altri. Per cui, la notte di Natale si deve mangiare poco, non si deve mangiare carne, insomma, possibilmente fare anche quasi digiuno. Questo vuol dire, ci sono sempre queste regole dei fatti che vanno oltre la religione o i dettami religiosi, perché il giorno dopo si deve strippare alla grande, quindi deve mangiare poco la notte di Natale, perché nasce il bambino, devi stare in ascesi, in preghiera, in adorazione, venite adoremus, ecco. E il giorno dopo invece, Madonna, si ammazza gli animali per mangiarli, si mangia più che si può, perché è il pranzo di Natale. E lì, bambin Gesù, no, bambin Gesù, ce ne frega un cazzo di niente, assolutamente, no, niente, cioè si mangia e basta, si mangia, e si parla di mangiare, perché quando si mangia si parla di mangiare, non so perché quando si mangia si parla di mangiare, eh? Cioè, quando si tromba si parla di trombare? Non lo so, e quando si piccia si parla di pisciare? No, e quando si legge si parla di leggere? No, non so, a volte uno, però si deve parlare di mangiare. Io credo che l'80-85% buono per cento delle conversazioni a tavola, sempre, non solo a Natale ovviamente, vertano sul mangiare. Sono già pieno, già, insomma, a parlarne, figurati un po' io. Per dire, si perde tutta la bellezza e l'atmosfera della festa vera. C'è anche la messa di Natale, c'è la messa di Natale, e per una sera forse le chiese si riempiono un po', non so quanto, perché quant'è che non vado alla messa di Natale? Credo l'ultima volta in Duomo, guarda, ma in Duomo era... Beh, in Duomo ci vanno tutti. Una volta sono stato a Notre Dame alla messa di Natale, a Notre Dame de Paris. Oh oui, oui. Era così pieno, come un ovo, perché Notre Dame sembrava un ovo. Ecco, ma, cioè, per dire, è bello, no? Girovaghi per Parigi la notte di Natale, e a mezzanotte ti trovi a Notre Dame. Che fai, non entri? Entri, sì, certo, ovviamente. Non l'ho vista proprio tutta, ma insomma, per un po'. Ed è sempre molto bello, no? Il Duomo di Firenze mi sembra più grande, però. Vabbè, no, per dire. A me sembra più grande. E con questo? No, così, per dire. Sono due cose completamente diverse. Sì, no, però. Quindi, insomma, bisognerebbe ritrovare, ecco, per esempio, dedicare al Natale un'azione, una buona azione, una BA. La BA è la buona azione, che si faceva da Lupetti. Ogni giorno una BA, una BA giornaliera. Che BA hai fatto oggi? Oggi ho fatto attraversare una vecchietta. Ah, bene. E che ti ha detto? Grazie, mi ha detto, ma vaffanculo, non doveva attraversare, perché che mi fa attraversare a fare, l'ho fatto attraversare. E no, insomma, vabbè. La buona azione. Dice, a Natale io faccio qualcosa di buono. Anche questo però, alla fine, è giusto? È giusto dire, io mi lavo l'anima, a Natale divento buono, faccio una cosa bella, una cosa buona, faccio del bene a qualcuno. Poi, passato Natale, vabbè, insomma, ho già fatto, no? È come lavarsi la coscienza in qualche modo, ma in effetti non è proprio il massimo. Certo, meglio farlo una volta che non farlo mai, però fare qualcosa di buono per qualcuno, dedicare un po' del proprio tempo a qualcuno. Io non guardo il Natale, io, amici miei, tutti i giorni della mia vita, da quel lontano 1983, quando cominciai a trasmettere tutti i giorni della mia vita, ho fatto una buona azione. Sì, per voi, per tutti quelli che mi hanno ascoltato in questi tempi, in questi anni che sono volati via, ma che nel frattempo hanno forgiato dei giovani che veramente hanno avuto la possibilità di crescere e sentire il verbo del G. Sembrava un prete a fare così, effettivamente. No, io credo di aver fatto delle azioni meravigliose, Cioè, ma se, ho fatto tanto di bene. Io non dovrei dirlo io, perché poi me lo dicono le persone, ma io a persone inferme, a persone che stanno stavano o stanno all'ospedale, a persone che si volevano uccidere, a persone, ho fatto tanto del bene, ma tanto, avrò preso qualche cavietta, qualche cavia, dai, avrò preso qualche cavia, che vuoi sia, cioè che ho fatto? Ho telefonato a qualcuno, ho fatto le telefonate, ho fatto i sondazzi, cioè quello faceva la cavia, uno, al massimo due, tre, insomma quelli che c'erano che rispondevano, e poi 150.000 persone mi sentivano, capito? Cioè, per dire, ho fatto tanto del bene, e godevano, a parte quelli che si incazzavano, ma quelli erano gli stupidi, perché ce ne volevano essere anche quelli, persone poco intelligenti, che vedevano solo un lato della cosa, le parolacce. Questo dice le parolacce, questo rompe odio nella gente. In realtà non capivano che tanti hanno ricevuto un beneficio, ma non solo dal soldazzo, perché... ma sicuramente da tutto quello che ho fatto, cioè anche quello che sto facendo adesso, cioè parlare di argomenti che possono sembrare a volte slegati fra loro, ma io imparo molte cose da quello che dico, io mi insegno da me le cose, quindi forse qualcosa ci casca anche per voi. Vediamo un po', vediamo, ma in questo locale non c'è nessuno? Come c'è nessuno? Perché? Ma che discorso è questo? O tu dovevi andare a letto? Te li fai? Che li fai dove andare a letto? Va a letto. Abbi pazienza. Perché non c'è nessuno? Per quale motivo non c'è nessuno? Io sto in una saletta quassù, in questa saletta. Ma giù c'è uno spazio, ci sono persone, c'è una musica che io sento, non so se la sentite voi, ma un po' in lontananza la sento. C'è la musica, c'è ogni cosa, è un locale. Non è un locale da ballo, non è un locale da sballo, è un ristorante, per cui alle 22.46, cioè a un quarto all'11, può anche darsi che la gente abbia già mangiato, no? Voglio dire, se no poi bisogna vedere che tipo di locale è. Certamente d'estate succede, è successo molto spesso l'estate passata, perché noi abbiamo cominciato il primo d'aprile e poi abbiamo fatto tutta l'estate e così via, tranne un periodo di agosto, ma non tutto il mese, che siamo stati fermi. Sì, ero io. Non si vedono ospiti, dice. Beh, guarda, non hai visto la puntata di ieri, non vedrai quella di domani, non vedrai quella di domani l'altro, perché ieri avevo ospiti, domani ospiti, domani l'altro ospiti. O se no, tu ti alzi il culo dalla seggiola e vieni qui te, visto che qui chi vuole può venire. Capito? Cioè, questo ti voglio dire, non vedo. Io sono l'ospite. L'ospite è quello che ospita e quello che viene ospitato. Io mi ospito da me, capito? E sono le puntate che io preferisco, quelle senza ospiti. Però quando ci sono ospiti, io le accolgo volentieri. Ho detto, ieri l'ho avuti, domani ce l'ho e domani l'altro ce l'ho. Oioi, ragazzi. Non è ancora andato a letto. Ecco, ora lo so... e ci verrò anch'io, in dolce compagnia, grazie, appunto, ieri vi ho visto, ecco, allora che cazzo dici, scusa, non capisco il senso di tutto questo, cioè, perché alla radio avevo gli ospiti io, quando mai? Rarissimamente alla radio, tutti mi dicono, tu alla radio, oggi sto ascoltando tanto alla radio, avevo forse gli ospiti, ero io da solo, e allora, cazzo, qui anzi... ho molti ospiti rispetto a prima, ne ho avuti tanti e tanti ne avrò, ovviamente. C'è stata ultimamente una diminuzione voluta da me del numero di ospiti, sì, perché mi piace anche parlare, ecco, insomma, no, a parte una volta con una ci ho litigato, con quell'altra lo buttava fuori. si può anche evitare. Però insomma, domani avremo una bellissima donna qua, una ragazza bellissima, che parlerà di un suo libro e di ciocce e di poppe, e domani l'altro un artista che ci farà vedere alcune sue opere. Voglio dire, ma c'è gente che parla perché c'ha la bocca, anzi scrive perché c'ha le dita, digita. Vabbè, insomma, comunque, in fin delle fini, si diceva? Allora, mi ricordo più che si diceva. Cioè, per Natale, fatto tutto un discorso che comunque può essere anche a questo punto concluso, perché io mi ricordo più che si diceva, perché io faccio così dei percorsi mnemonici abbastanza difficoltosi, perché interseco argomenti ad argomenti, e quando appunto mi si interseca un argomento, alla fine dico: ma perché ho detto questo? Da dove sono partito? Da dove mai sono potuto arrivare qui? Sono partito da qualche parte, da qualche parola, da qualche indizio mentale. Senti là, oggi è morto Berzot e Barzot, non è ormai più nemmeno Barzot, e petta, su Facebook mio, qua, sono stato taggato, sì, da Massimo Mattei, come potete vedere, qui, questo Massimo Mattei. È l'assessore Massimo Mattei che ha scritto una nota su Zoff, e siccome è molto bella mi ci ha taggato e quindi l'ho letta, e mi piacerebbe leggerla se riesco con questa luce davanti. Zoff Gentile Cabrini si intitola, tutto attaccato, e dice così, perché io forse non avrei scritto una nota sulla morte di, come si chiama, di Berzot, no? Però lui si vede che ci tiene, ci sente. Allora, ora mi tappo un po' la luce e leggo. È strano provare dolore, come per un parente o per un amico caro, quando muore qualcuno che non hai mai incontrato o conosciuto di persona. Succede per Enzo Berzot, un cognome difficile ma familiare, è un nome pieno di suggestioni che l'accomunava a Biagi e a Ferrari. Zoff Gentile Cabrini è stato l'incipit di una generazione, tre giocatori dell'odiata Juventus che quando indossavano la maglia azzurra di Berzot diventavano viola o rosso-blu, granata o rosa-nero. Berzot, che si presentava agli allenatori con la Simca Talbot e non con le inutili Jaguar di oggi, Berzot che sapeva urlare e sussurrare, che sapeva stare un tono più basso o due passi indietro, che sapeva di scopone e di rigidi inverni friulani. Stasera nel paradiso dei giusti, accanto a una bottiglia di grappa, Pertini ritroverà il suo amico e compagno e saranno bestemmie per una carta sbagliata o un ammicco frainteso. C'è una generazione che se ne sta andando, quella narrata da Pasolini, quella che ha fatto la Resistenza, quella che ha vinto il Mondiale, quella che ci ha reso orgogliosi di essere italiani. La gioia dell'11 luglio 1982, per mano a mio nonno e alla Serena, nelle strade imbandierate di una Viareggio in alta stagione, è un ricordo talmente forte che solo a pensarci viene il nodo alla gola. Quel ricordo è il viso saggio e scolpito di Berzot. Ti sia lieve la terra, Enzo, lieve come il fumo della tua pipa. Ecco, questo è quanto ha scritto l'assessore Mattei. No, devo dire, bello, anche toccante, questa nota sulla morte di Berzot. Come ripeto, io non avrei scritto niente, perché non sono particolarmente toccato, no? Però quando uno si esprime bene in questo modo, infatti ho messo un commento ho scritto pochissime parole, ma credo esatte, riferendomi non a Berzotto, ma a chi ha scritto questa nota toccante. Ho scritto: quando raramente assessore fa rima con cuore. Zazza. certo, qui sente che c'è cuore. Tra l'altro Massimo Mattei fu ospite anche nel mio programma televisivo Poesia contro tutti, per 5 puntate, visto che se ne registravano 10 per volta, quindi per 5 puntate fu ospite e era entusiasta di poter parlare di poesia, perché insomma, sai, gli assessori mica tutti li trovi così ben disposti alla poesia o al bello scrivere o ai sentimenti, parliamoci chiaro, questo è quanto. Vabbè, l'ho voluta leggere perché era scritta bene, quindi fa sempre piacere quando una persona scrive qualcosa di profondo, di toccante, di sentimentale, eccetera, 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 eccetera. Che è? È un numero? È una... cos'è? Un'immagine? Salva come? Boh, cosa mi mette? No, il file potrebbe contenere virus. No, niente. Ma sì, figurati, non apro nulla. Mi mandano le cose. Vabbè, d'accordo. Ok. Fai vedere che ore sono intanto. Oh, ci avviciniamo alla conclusione del programma. Il programma si conclude alle 11. Sotto Natale. Sotto Natale si conclude sempre un po' prima. E quindi chiudiamo il programma con il bagaglio che oggi ci siamo riempito, no? Tu porti nella vita sempre un bagaglio, sempre uno zaino, qualcosa, una valigia, no? La valigia in cui metti le tue esperienze, le cose che vivi, quelle che riesci a vedere o a fare, quelle che non riesci a fare, ma sono esperienze anche quelle negative. Tutto serve, tutto fa, tutto metti nel tuo bagaglio, nella tua valigia. Anche oggi, in questa puntata, abbiamo riempito un bagaglio di parole. Ma le parole non sono solo parole, perché se le parole fossero solo parole, servirebbero solamente a fare del rumore. In realtà le parole sono la cosa più importante che ci sia, perché ti possono spiegare tutto. La bellissima lingua italiana ha delle parole, dei verbi, dei sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi, quello che vuoi, insomma, per ogni cosa c'è il nome, la definizione, la possibilità di poter dire quella cosa. Ora, per esempio, in questi giorni abbiamo imparato bene una parola che normalmente non si dice, intraversato. Intraversato, perché ora si dice intraversato, no? C'è stata la nevicata, allora il camion si è intraversato, così si dice, intraversato, tutti intraversato, tutti hanno detto nei telegiornali intraversato, tutti bravi a dire intraversato, sono quelle parole che una volta che le capti, dice, è nuova questa, non l'ho mai sentita prima, sei intraversato, no? Come quando dice il fiume ha trascimato, le parole vanno di bocca in bocca, di bocca in orecchio, di orecchio in bocca, sì, mette gli orecchi, mette in bocca gli altri, trascimato, intraversato, ecco, le parole sono importantissime, tranne quando se ne fa un uso solamente decorativo, insomma, per sfoggiare magari i termini, per far vedere che uno è bravo, ecco, in realtà le parole sono importanti perché sono la comunicazione, le parole. E credo che nei miei programmi ci siano parole non fini a se stesse, ma che possano costituire proprio il nostro bagaglio. Sì, Alessandro, sì, però non subito perché non piglia qui. Dopo, quando sono uscito, ecco, grazie, subito dopo non piglia. Quindi no, se uno mi dice... ti chiamo, posso chiamarti dopo? No, sì, qui no, perché non piglia. Io devo uscire, scendere giù di qua e allora piglia. Farò prima possibile, va bene? Ok? Sì, mi chiamo? Mi chiamano i maschi e devo fare, va bene. sì. Quindi non sono parole al vento, non sono mai state parole al vento. Tanta gente mi incontra e mi dice: oggi quante cose ho imparato, quante cose mi hai detto, quante cose io ho sentito da te, poi ho approfondito. Anche per esempio, ora qui non facciamo musica, non passiamo musica, ma mi ha fatto conoscere De André, mi ha fatto conoscere George Brassens, che io non conoscevo, e poi ho approfondito da me, una cosa meravigliosa. Grazie, 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 prego, 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 prego. Vabbè, d'accordo, ok. Il momento è arrivato. È arrivato, abbiamo parlato. Domani, appunto, vi ripeto, c'è questa. Cercherò di, come dire, palparla. No, cosa avete capito? Io palpo, io, no? Palparla mentalmente, cioè con le parole, no? Scalzarla, dovrà dire. Tutto ciò che c'è da dire sulle poppe, no? Certo, ho scritto il libro. Esatto. E quindi domani alle 9:30 nuovamente un meraviglioso programma di TeleG con G, ovviamente, sempre su videofirenze.tv. Ah, voglio anche ricordare che, cioè, così, lo voglio dire anche se non ve ne frega niente, ma ieri si è svolta una nuova, la terza riunione del gruppo Firenze Rizzati, del gruppo ristretto, e stiamo mettendo le basi per qualcosa di veramente importante. Fra poco dovrete chiamarmi presidente, non dico altro. Buona Ughi, a domani. Ciao, 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 ciao. Allora, fuori onda. Questo? Vabbè, dai, dai. Fuori onda. Vai, dai, dai. Vai, onda, onda. Fine di che? Non so, del concerto. Il concerto. Lo spegnimento della luce è un rito. È un rito. Quindi ora sento Marco Masini. Adele. 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 Sei bella stronza.